Il Sacred Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti, benvenuti in quel di Casoria dove nessuno di noi in questo momento si trova.
Oggi Casoria, più che mai.
Oggi più che mai, in realtà non siamo neanche nella stessa stanza, ma grazie alle magie della
tecnologia. Siamo via Zoom oggi.
Esatto, ci troviamo via Zoom, che non è a Casoria, ricordiamo, dove è ubicata la seconda sede di PYM che gentilmente ci ha permesso di registrare nei loro studi.
Sì, ringraziamo PYM per averci ospitato qui a via Zoom, che alcuni dicono essere in Australia.
Molte grazie a Rosario Gallone per averci concesso questo spazio, soprattutto perché ha sottratto, addirittura ha fatto un po' di confusione con gli orari, ha spostato la lezione, ha spostato la visione collettiva di ISA 9000 per gli studenti in esclusiva in versione restaurata in 4K, alla presenza di Angelo Serio, naturalmente del regista, ma non della protagonista,
certo.
Danieli, che potete trovare invece alla Sala Ferrari ogni tanto.
Beh, ISA 9000 è un mockumentary, no?
Esatto.
Vabbè, ISA 9000 è un mockumentary e oggi parliamo di un mockumentary in maniera molto sintetica, perché non mi serve troppo in questa analisi, a opera di un regista che è conosciuto per tutt'altro genere di lavori, ma che esordì nel 1999 con un mockumentary che è il suo esordio alla regia per un lungometraggio che si chiama The Protagonists, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, non so in quale sezione della mostra a questo punto, il primo anno di Barbera, tra l'altro, come direttore artistico.
E che non l'ha mai perso.
Che non l'ha mai perso. È un autore che ha il posto fisso a Venezia, del quale siamo molto contenti, un autore che esce il 24 di aprile, tra due settimane, in sala col suo nuovo lungometraggio, il secondo girato negli Stati Uniti, che è Challengers, ribattezzato da te Sfidieri, da tanti mesi ormai. Film che doveva aprire Venezia, non ha aperto a causa di sciopero. Il film vede i protagonisti Zendaya, Josh O'Connor e Mike Feist, oltre a vantare nel reparto artistico tutta una serie di collaboratori ricorrenti, tra cui vari sodalizi che vanno avanti da più di un decennio. Il regista italo-palermitano, perché la Sicilia è un mondo a parte meraviglioso, Luca Guadagnino, che arriva a questo punto al suo ottavo lungometraggio di finzione. Dopo The Protagonists c'è il bisfrattatissimo Melissa P, un film che ha dovuto parzialmente disconoscere, in quanto quello che potete trovare in streaming, a noleggio e in copia fisica non è il film che avrebbe voluto, gli è stato tolto da mano al montaggio, ma ne parliamo tra poco sinteticamente. Dopodiché arriva il meraviglioso Io sono l'amore nel 2009, il primo vero lungo di finzione di Guadagnino, per poi passare ai lungometraggi di produzione estera, sebbene ci sia sempre praticamente un'ambientazione italiana o delle location in Italia, con Bigger Splash, Call Me By Your Name, tratto dal bestseller di Andrea Assiman, saggista e docente statunitense, grandissimo romanzo. Subito dopo Suspiria, remake argentiano, ma più omaggio che remake, poi lo vediamo. Bones and All, anche questo adattamento di Camille De Angelis, e gran finale con Challengers. Allora,
che ancora dobbiamo vedere.
Che dobbiamo ancora vedere, poi a Venezia ci sarà Queer, tratto dal romanzo scandalistico di Burroughs. Il tizio del pasto.
Oh, che bello, un altro, uno dei grandi di quelli che voleva tanto adattare, uno degli amori letterari di Guadagnino.
Sì, 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 quello è il suo sogno d'adolescenza, dice.
Ecco.
Con Daniel Craig. Allora, come si parla di Luca Guadagnino? Questa sarà una monografia, ma molto sintetica, perché...
Un guadagninologo, tu.
Sì, 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 non l'ho mai nascosto, soprattutto in serie di live. Seguiteci in live, soprattutto, perché non andiamo in live. Nel live parlo, a sproposito, ogni due secondi di Guadagnino, che è un regista che amo. E oggi voglio cercare di condividere un po' insieme a tutti voi il perché amo questo autore meraviglioso, che è sempre in costante crescita sin dal 1999. Ogni film rappresenta un salto in avanti, se vogliamo un bigger splash di film in film, porta avanti. Un autore incredibile che viene bisfrattato da tanti pseudo personaggi che parlano di cinema, di tante pseudo pagine anche molto seguite che parlano di cinema, e che proprio portano avanti una sorta di sport olimpico, che è l'offendere gratuitamente Luca Guadagnino, perché l'essere umano è portato a odiare ciò che non conosce, come ci insegna il suo cinema, soprattutto nell'ultima fase. Allora, vorrei parlare molto sinteticamente di che cosa è The Protagonist, senza toccarlo, esatto, senza toccare neanche Melissa P, perché il discorso che ci interessa su Luca Guadagnino va dal 2009 al 2020, insomma. Sì. The Protagonist, che cos'è? È un mockumentary dove c'è Tilda Swinton che rompe la quarta parete al minuto 5 di film, praticamente, che con la sua troupe immaginaria va ad analizzare, va a mettere mano su dei documenti su un caso di misteriosi omicidi a Londra negli anni 90, e seguita da questa troupe dove c'è anche Guadagnino, che anche lui rompe la quarta quarta parete, sta in scena ogni tanto, indagano su questa storia. Ovviamente tutto inventato dall'inizio alla fine, un mockumentary
Sto
dark
rompendo la quarta
school.
parete.
Esattamente, così diceva all'epoca. Il film perché è importante? Perché è una figata, è un film iper sperimentale fatto con quattro spicci e inaugura un po' di sodalizi su tutti. Il sodalizio col suo montatore storico Walter Fasano, prima collaborazione insieme. Subito dopo questo film, nel 2005, arriva Melissa P, che è il primo dei tanti adattamenti di Guadagnino tratto da
Dal
romanzo
Cento
di,
colpi di
esatto,
spazzola prima di andare a dormire di
di Melissa
Melissa
Panariello.
Pannarello,
Esattamente
siciliana
sì.
come lui, però sua nemica giurata perché è catanese.
Romanzo che vendette milioni di copie,
Sì, un caso letterario.
un caso letterario, Guadagnino, insomma, gli fu affidata la regia del film, da chi
Sì,
si accaparrò i diritti
produzione.
del romanzo prima che uscisse, grande
Sì,
intuizione. No,
ma
diciamo,
ah,
il personaggio chiave di Melissa P fu, come si chiama, Francesca Neri,
Franceschini.
che si
Sì.
accaparrò i diritti del romanzo e
Sì.
decise di passare la regia a Luca Guadagnino, che veniva solo da un film, da un esordio. Non particolarmente visto, un film che fu un successo commerciale, che però iniziò a far parlare di Guadagnino, soprattutto in ambienti festivalieri andando a Venezia.
Che se era, insomma, doveva essere un prodotto trash e tale è rimasto, secondo ovviamente quello, sempre quello che dice Guadagnino dentro l'intervista, nel senso che in quell'intervista dicevano che trasformare un'opera in un'altra cosa, nel senso dargli un tocco personale, cioè si traduce in questo, è quasi vietato, nel senso che se il romanzo era visto, se Melissa Panarello era considerata trash, anche il film doveva essere trash. Detto, diciamo, in soldoni, quello che dice Guadagnino, cioè tra le tante cose che dice Guadagnino in quella bella e lunga intervista che consigliamo ovviamente di
Sì, di
recuperare,
Bad
nonostante
Taste.
l'eco.
Più che altro l'aspettativa trash dietro al film era più quello che si aspettavano i produttori sostanzialmente dietro un progetto del genere. Il ragionamento era: creiamo un effetto domino partendo dal romanzo che è stato uno scandalo, creiamo un effetto scandalistico anche attorno al film che potrebbe essere visto da un target completamente diverso.
Non
Film che è
ci
stato tolto da
dimentichiamo.
mano
Eh sì,
completamente.
erano gli anni degli adattamenti di Moccia, nel senso che nel
Appunto.
2003, già 2 anni prima, appunto, 3 metri sopra il cielo, aveva sbancato i botteghini.
Melissa P esce
Purtroppo.
2005, gran successo, fa tipo 6-7 milioni di incassi. Il film però non è un film di Luca Guadagnino perché subisce quello che subì George Lucas con THX, quello che subì David Lynch con Dune, cioè un film che ti viene tolto da mano dalla produzione, che approfitta di tutte le inquadrature di copertura che vengono girate durante le riprese, le inquadrature superflue come le definisce Guadagnino, per sostanzialmente reinventare l'immaginario visivo del film e renderlo più fruibile da un certo tipo di pubblico. Insomma, il film viene trasformato in una commercialata, diventa una trashata involontaria, però riesce a instaurare un bel rapporto col pubblico, soprattutto giovanile, fa i suoi incassi, da lì Guadagnino sblocca una certa autonomia, sebbene la nomea di regista trash, insomma, non se la sia scollata di dosso per un po'. Però
Anche
perché è
se insomma
importante
questo
Melissa? Perché a parte è girato molto bene, nonostante gli sia stato rovinato completamente, perché introduce due elementi fondamentali, cioè tre in realtà, il rapporto tra
l'erotismo.
passato e futuro, tra madri e figli, nonne anche, lì ci sono tre generazioni di donne in questo film, uno schema in cui la sessualità femminile e la femminilità sono un elemento di attrazione estrema per quest'autore, che da uomo è estremamente attratto dai corpi femminili, è un grande ritrattista di corpi, e appunto iniziano le danze erotiche del cinema di Guadagnino, e inizia anche il discorso sul racconto di formazione, che è il genere al quale si associa di più, con Melissa P, sì, ma da Chiamami col tuo nome in poi diventa un tema fisso, Suspiria, togliendo in effetti. Allora, il primo vero film che ci interessa quest'oggi in realtà è Io sono l'amore, che è l'ultimo film che ha effettivamente sceneggiato, è una sceneggiatura a quattro, quello è un bel Blu-ray che stai mostrando, i nostri amici non possono vedere purtroppo. Introdurrei con un paio di robe che dice Luca Guadagnino. Nell'intervista a proposito di Io sono l'amore, lui sostiene che il cinema per lui è fatto di un contorcersi, di un incontrarsi di due realtà nel processo creativo, cioè il conscio e l'inconscio, cioè per un autore dal suo punto di vista nel processo creativo ci sono ispirazioni consapevoli, consce, che nel suo caso testualmente l'estetica viscontiana per questo film, e le ispirazioni inconsce per quanto riguarda sempre Io sono l'amore, in questo caso specifico è il cinema di Rossellini e nella sua capacità di creare donne sovversive. Tant'è che quando ha vinto l'unico premio della sua carriera, Leone d'Argento a Venezia, ha chiuso il discorso dicendo: viva la sovversione, viva il cinema, cerchi che si chiudono. È vero, Io sono l'amore è un film profondamente viscontiano nell'ambientazione, nella classe sociale rappresentata e nel conflitto raccontato tra la classe borghese, qui alta borghesia, in Visconti c'è spesso un'aristocrazia, decadente o quasi. Qui non c'è nulla di decadente, anzi c'è un'alta borghesia industriale milanese negli anni 2000 che è florida, che è ricca, ricchissima, che sta vivendo un passaggio generazionale dal patriarca della famiglia, che è interpretato da Gabriele Verzetti, è Buonanima, uno
No,
dei
grande attore
Il suo
anche
penultimo film,
cinematografico.
il suo penultimo film, quello tra
Eh sì,
l'altro.
anche perché, cioè, ricordiamo, per dire chi era Gabriele Ferzetti, ha interpretato Morton dentro C'era una volta il West di Sergio Leone ed era il protagonista dell'avventura di
Piangio
Michelangelo
Ioni,
Antonioni. Per
esattamente. Il primo che
dire.
capitava, Gabriele
Ed
Ferzetti,
è
che
soprattutto l'ognoro l'ognoro di Favino, perché la figlia è la moglie,
la
vabbè,
figlia e la
continua.
moglie. Ferzetti che passa il testimone a Edoardo Recchi Junior, che porta il suo stesso nome, soprattutto
Flavio
a Pippo
Parenti.
De... Sì, Flavio Parenti, e Pippo Del Bono soprattutto, che era il suo esordio, nel senso era la prima volta che recitava per qualcosa che non avesse diretto lui stesso. E il ruolo inizialmente era pensato, pensate, per Bernardo Bertolucci, voleva che ci fosse un regista in quella parte lì di Tancredi Recchi. E la figura chiave, l'anima della storia, però sono due personaggi femminili anche qui. Tilda Swinton che interpreta la signora Emma, che tutto è tranne che una Emma, perché è una signora russa che è vittima letteralmente di uno stupro culturale, perché i Recchi chi sono? Sono degli imprenditori che vivono nella Milano Bene, che hanno questa villa incredibile, verbarocca, perché ricordiamo che Lagnino è sceneggiatore, produttore e regista, ma è anche un interior designer molto apprezzato all'estero e si vede in tutti i suoi film. Perché i personaggi nel cinema di Guadagnino sono anche le scenografie, che spesso è una frase fatta, ma nel cinema di Guadagnino c'è tanta caratterizzazione nell'ambiente e nell'amare l'ambiente tanto quanto nei personaggi. Ed è un regista che non ama, ad esempio, totali, campi lunghi in esterna che ti descrivono in toto esteticamente l'edificio in cui è ambientato il film, tipo la Tanz Academy di Suspiria la vedi solo di facciata, la casa dei Perlman in Call Me By Your Name la vedi in campo lungo al minuto 110, credo praticamente, di 130, o forse 120 di 130 addirittura, e così via. Io non sono l'amore, anche lì
Nel
vedi per lo
finale,
più
però.
l'atrio, l'ingresso, sì, è un fegatello fatto in CGI con la neve praticamente, l'unica volta che la vedi in campo lungo a figura intera proprio. E io sono l'amore, qual è il tema principale? Un'altra quote importante di Guadagnino a proposito di Bonsai Doll è che lui sostiene di avere un motto che segue sempre con i suoi film e che insegue quasi, anche perché con Bonsai Doll si parla di road movie, cioè lui concepisce una distanza perenne tra i personaggi e lo spazio in cui si muovono. Il suo obiettivo di autore di Demiurgo è quello di far riconciliare queste due sfere, lo spazio e il personaggio. In Io sono l'amore, questa roba è centralissima, perché qual è il focus? Qui si parte dall'esatto opposto, dall'estremo opposto, perché il personaggio della Swinton è una donna borghese che è letteralmente incatenata alla famiglia di imprenditori alla quale è legata spiritualmente e sentimentalmente, al marito, il signor Tancredi, interpretato da Pippo Del Bono. Qui c'è il processo opposto, cioè c'è la liberazione della figlia di una famiglia molto benestante russa che viene presa in moglie da questo imprenditore milanese che se ne innamora e che la priva del suo nome. Lei non ricorda più il suo vero nome, Emma è un nome che le è stato affibbiato una volta arrivata in Italia. E comunque questo è un film di ambientazione recente.
Tra
Perché
l'altro
questa roba così estrema? Che
sì, con Tilda Swinton
è?
che
Recita in
parla
italiano?
italiano,
Sì, sì,
non
sì.
essendo madrelingua, credo, no?
Sì, non era la prima volta.
Sì, tra l'altro, ecco, questa è una cosa molto cioè, da dire, che Tilda Swinton, tra l'altro, io penso di invidiarle la carriera, nel senso
Di
che musa ispiratrice di,
tutti i
adesso
più
di
potenti.
Guadagnino, ma ovviamente del potentissimo Derek Jarman, regista inglese, tra l'altro, molto complesso, però,
Te la ricordi in
insomma,
blu quanto
che...
è brava a fare il fotogramma fisso?
Mamma mia,
Incredibile.
super. Una immedesimazione nel ruolo talmente forte
No,
che
con quelli con
veramente.
la G ci va d'accordo, pure con Jarmusch ha fatto un attimo due capolavori assurdi.
E
Quindi
senza dimenticare il suo ruolo di strega di Le Cronache di
Narnia,
Narnia 1.
Esatto,
Sì.
la donna più potente della storia umana, vabbè, insomma, è una feticcia di tanti, insomma, anche cosa, Joanna Hogg ci ha fatto tre film, vabbè, insomma.
A Pedro Almodóvar, The Human
Almodóvar,
Voice,
sì, Human
quel
Voice, e mo
piccolo
ci sta
corto.
facendo il film nuovo, c'è la Tilda, cioè Tilda Julia Moore, bel cast, insomma, primo film inglese di Almodóvar. Vabbè, insomma, quindi la riconciliazione qui non è tanto con l'ambiente di partenza, quindi il villone borghese, ma è più con un'idea di libertà. Di frontiera quasi, perché il mito della frontiera poi ci servirà con Bonsai Doll,
Bonsendol. Oddio,
assolutamente sì, perché la libertà del
anche
personaggio passa
Pantelleria. Un
attraverso, sì, però c'è una nuova teoria su quel film là,
po' di frontiera perché è il punto più a sud d'Italia.
praticamente sì, è la frontiera anche in un altro senso, insomma.
Ci sono citazioni, sì.
Sì,
Ci
sono domande
arriveremo, ci
esplicite.
arriveremo.
Sì, ma ci arriviamo tra pochissimo. E la liberazione passa attraverso una scoperta di una nuova sessualità, dell'innamorarsi di un ragazzo più giovane che è Antonio, l'amico chef del figlio. I piatti di Antonio sono fatti, tra l'altro, tutti da Carlo Cracco, che curò il design estetico dei piatti, che sono una delle anime del film. E Antonio, il bonazzo, il ciaddino, che ha dei grandissimi sogni e delle manie imprenditoriali per aprire il suo ristorante dei semi, in Liguria, nelle zone di Sanremo, le fa riscoprire la sessualità. Scene erotiche di un meraviglioso senza precedenti, Io sono l'amore. E quindi la liberazione della donna qui passa attraverso il riconciliarsi non con l'ambiente borghese quasi aristocratico, ma col riconciliarsi con la natura, con la gioventù che le sta, con la giovinezza che le è stata privata di fatto, no? Innamorandosi dell'amico del figlio. E poi c'è anche un discorso interessante che apre tante porte rispetto a Guadagnino, cioè i Recchi rappresentano l'alta borghesia, questa famiglia milanese, quella industriale, tant'è che in una prima versione della sceneggiatura i Recchi avevano costruito questo tema, avevano inventato un tessuto che trattenesse i liquidi e che era molto amato dai soldati americani, perché quando ammazzi la gente in guerra il sangue schizza, che è una meraviglia, una roba che poi fu tagliata, però racconta bene l'idea dei personaggi di questa famiglia che aveva Guadagnino, no? Il trattenere liquidi, insomma, possiamo interpretarlo in qualsiasi modo, banalmente il liquido come denaro, che è una bella idea metavisiva. Il discorso è questo: racconta un po' di fatto la famiglia Berlusconi, quel tipo di establishment, cioè l'azienda costruita su valori nazionalisti e sull'esaltazione del territorio, che viene compromessa dalla propria stessa mentalità conservatrice, perché c'è un passaggio in cui i Recchi sono invitati a Londra per cedere delle quote a un imprenditore medio orientale di origini indiane, viene visto come un sacrilegio da Del Bono e Flavio Parenti, e un passaggio fondamentale, no? Come nel Cima di Guadagnino, questo conflitto eterno che c'è tra gli ambienti, i personaggi, il vecchio e il nuovo, le generazioni, il tempo, porti poi, e soprattutto il desiderio, la tentazione, portino a un'evoluzione macabra. Cioè, spesso Guadagnino porta i suoi personaggi all'esasperazione. Quale esasperazione? Quella di ricongiungersi con i propri desideri più onesti, quelli più atavici, e quindi quelli più perversi, talvolta al limite della parafilia. Cioè, qui si arriva al punto, non è l'unica volta che succede nel suo cinema, di un genitore che ammazza un figlio. Un genitore che ammazza un figlio, quindi un estremizzazione, anche qui ci sono le piscine, come ci sarà in A Bigger Splash, e simbolico è il finale col dialogo in chiesa pazzesco tra Pippo Del Bono e Tilda Swinton, in cui lui, dopo il funerale del figlio, le dice: Emma, dobbiamo sopravvivere, dobbiamo resistere. No, questa mentalità del cazzo che racconta sì di un matrimonio che non ha senso dal principio, che è una forma di stupro di un vincitore su un vinto, quindi l'imprenditore milanese sulla figlia di una famiglia borghese russa decadente, in fallimento
Nonché di
economico,
riparatore, insomma. Poi
riparatore, sì, dobbiamo resistere. Sì,
russo, cacchio,
capì, uno lo
russo
associa,
Dostoevskij.
ma infatti è proprio quello il meccanismo alla fine, cioè se guarda Visconti guarda anche a quel tipo di racconto aristocratico alla fine, ma Tolstoj è più che altro, comunque,
Tolstoj, Tolstoj.
capì. E dobbiamo resistere inteso anche in riferimento all'azienda di famiglia, resistere rispetto all'aggressione di questi mercati esteri in ascesa, quelli arabi, quelli cinesi, che stanno cercando di acquisirci e distruggere i nostri valori, che è un po' una prediction con larga scala su quello che fece Berlusconi nel
Col
2017, che
Milan.
vende ai cinesi, esatto, sì, è un po' una grande prediction. No, l'emblema del nazionalismo e del populismo nazionalista degli anni 90 che vende ai cinesi letteralmente perché non ha più un cazzo di euro pieno di debiti fino al collo.
Vabbè, diciamo che rimane vittima un po' della legge del capitalismo, no? Del fatto che
Esattamente.
bisogna sempre, cioè che praticamente se guadagni bancarotta, ecco, se dichiari fallimento, sei un fallito. Nel senso che, no, o comunque è un po'. Diciamo, ecco, che a me il capitalismo ricorda un po' il gioco del Monopoli, nel senso che devi stare, che si può sempre andare in carcere. Non ti dicono perché, è una penalità del gioco, però se ci pensi è perché state tutti giocando in borsa, è inevitabile che qualcuno prima o poi vada in carcere e zompi dei turni.
Tempo
A
però
parte
di
queste
Bigger Splash.
cretinate, a proposito sempre
Chi è?
il desiderio che viene assecondato, diciamo, anzi no, come dire, il tornare in contatto con il proprio desiderio succede anche in A Bigger Splash, quando?
Quando succede l'impossibile, però introdurrei
Eh
questo
sì.
discorso con l'ultima nota su Io sono l'amore, che è un rimando a un tipo di filosofia che ci insegna il nostro amato Miyazaki, cioè l'ultima frontiera della libertà di un individuo schiavizzato da un sistema capitalista e un sistema di stupro culturale è preservare il proprio nome, no? La perfida Yubaba che ruba il nome a Chihiro trasformandola in Sen, rubando dei caratteri nel suo nome scritto. Chihiro riesce a rimanere se stessa conservando il bigliettino, no? Con il nome scritto sui fiori. Ecco. Guadagnino fa la stessa cosa. È Marecchio un personaggio perso perché non ricorda più il suo nome di nascita, ricorda solo un nomignolo che le veniva affibbiato, quello è l'ultimo suo appiglio alla realtà dalla quale proviene, l'ultimo appiglio che ha rispetto alla libertà. Qui però inizia a entrare in scena un discorso molto importante, cioè qual è la roba più emozionante del suo cinema, cioè che è un autore che in fin dei conti crede nella bontà insita nell'animo umano, però è un discorso che ci serve più da Call Me by Your Name in poi, perché diciamo che va un po' su temi più grotteschi, il caro è Bigger Splash del 2015. E Big Splash torna a una casa, una villa di vacanza, Pantelleria, appunto un luogo di frontiera a un passo dall'Africa. Guadagnino, che ha origini nordafricane, mamma algerina, lui ha vissuto in Etiopia fino all'età di 4-5 anni, siciliano palermitano. Ambienta il film a Pantelleria, il primo film recitato completamente in lingua inglese, con quel ciaddone di Ralph Fiennes che interpreta un Chad di nome dato di fatto proprio, Tilda Swinton solita che qui è muta, Dakota Johnson, prima collaborazione, e Matthias Schoenaerts, oltre poi a uno strampalato Corrado Guzzanti, del quale avremmo potuto fare a meno senza problemi proprio a sto giro. Film ambientato a Pantelleria. Il discorso 1, ci ho trovato finalmente una chiave di lettura. È una satira sulla trash TV. Quale trash TV? Sui reality, nel senso, qual è l'obiettivo, qual è l'effetto che ha la casa sulle vite dei personaggi. Riaprire dei rapporti completamente morti e lasciati a prendere polvere da tanti anni. Quello tra Tilda Swinton e l'ex compagno, quello tra il personaggio di Ralph Fiennes, questo produttore musicale dei Rolling Stones, ex produttore dei Rolling Stones, che scopre di avere una figlia da un momento all'altro, che rappresenta la tentazione, come se fossimo in un mashup tra C'è posta per te, quindi il ricongiungimento di storie chiuse che finiscono spesso una merda, non per forza bene, la figlia che compare da un momento all'altro, lui lo dice, mia figlia è comparsa nella mia vita un anno fa senza che ne sapessi nulla, perché è l'elemento di tentazione che in reality, come Ex on the Beach ad esempio, viene buttata sul set sostanzialmente per far arrapare i concorrenti in scena e per
Temptation Island.
esattamente Temptation Island, Ex on the Beach, Too Hot to Handle, il format è sempre quello, cioè la tentatrice che arriva e deve mettere in discussione la fedeltà dell'uomo nella coppia, o viceversa, il ciaddone che arriva sull'isola e mette in difficoltà la lei della coppia. È lo stesso schema, e c'è ovviamente un discorso di Grande Fratello, perché la casa è quella che inasprisce in un certo senso gli animi degli abitanti della casa. Qui torna questo discorso interessante sul desiderio perverso, il desiderio perverso quale? Di un padre che prova attrazione sessuale per una figlia, che ha scoperto di avere da poco, Ralph
Eh
Fiennes con
sì,
la figlia, la
sembra molto,
perversione,
si mantiene
sì,
sempre
molto
molto
ambiguo.
sull'ambiguo.
Sì, questo perché? Perché Ralph Fiennes è uno dei più grandi attori della sua generazione, senza se e senza ma, è
Al di
fortissimo, è
là dei
stato
Voldemort.
esattamente, che pure anche là fa la sua porca figura. Comunque, l'altro aspetto interessante, l'altra perversione è quella del personaggio di Matthias Schoenaerts, che letteralmente realizza quello che dall'inizio del film, se non addirittura forse da anni, per quello che vediamo, il suo sogno atavico, quello di uccidere con freddezza l'ex compagno della fidanzata, Ralph Fiennes, lo strozza sott'acqua in piscina come Brian Jones, che è il suo idolo.
Diciamo era un polistrumentista, era un'altra anima creativa dei Rolling Stones, era quello che suonava il sitar dentro Painted Black, per esempio.
Infatti il
Diciamo.
film si apre, cioè il primo flashback del film è quello, Ralph
Sì.
Fiennes che spiega come hanno prodotto Painted Black, proprio nello specifico. E infatti la chiave di lettura sulla questione del reality, della trash TV, della TV dove la qualità non esiste ma c'è solo consumo, c'è proprio in quella scena là. Perché prima di rompere la quarta parete mostrandoti dietro le quinte di questa intervista, l'inquadratura di presentazione è l'inquadratura standard di un documentario TV. Cioè il personaggio schiacciato sul lato sinistro dell'inquadratura, di sfondo c'è lo strumento di lavoro, cioè il synth con la sala di registrazione, fotografia asettica, generica, col personaggio che parla, è quello, è il classico documentario dove poi c'è in sottofondo la voce in lingua originale col ridoppiaggio tremendo, come la maggior parte dei documentari musicali che trovate sull'on demand di Sky, ad esempio. Cioè c'è proprio un discorso di parodia molto chiaro su quell'immaginario visivo là. Poi c'è la rottura della quarta parete perché viene dato lo stop e c'è Ralph Fiennes che interagisce con Schoenaerts, il primo incontro, e là c'è il cameo di Guadagnino che è l'operatore praticamente.
Eh sì.
Però Bigger Splash c'è un'ultima cosa da dire, cioè che la questione che i protagonisti rappresentano quattro entità tipo del reality, ma non solo del reality trash, ma anche di un MasterChef di turno. Cioè hai il personaggio esuberante che cerca di farsi piacere a forza dal pubblico, che non sta mai zitto, che è Ralph Fiennes, che è anche il più perverso sotto un certo aspetto. Hai
Il
il Chad che
libertino.
cerca, sì, il libertino, poi hai il Chad che è Matthias Schoenaerts, però è il Chad che cerca di dare
È
un'impressione di sé.
tenebroso.
Sì, cerca di dare un'impressione di sé, di uomo fedele, di uomo che non cede alla tentazione della carne, quando in realtà è quello che casca peggio, perché è quello che esaudisce il proprio desiderio, no, di vendetta personale nei confronti dell'ex della moglie, no, con
Sì.
l'omicidio di Ray Fiennes. Poi c'è
E chissà se è
Dakota
andato avanti con la
Johnson,
figlia, eh?
non lo so,
Non si
c'è
sa, non lo
Dakota
sa nessuno
Johnson.
questo.
C'è Dakota Johnson che è la tentazione, la tentatrice. L'unico personaggio che ragiona, l'unico personaggio lucido è la Swinton, e che c'è sempre il personaggio lucido nel
Ma è una
reality, no?
Cassandra perché letteralmente non può parlare.
È quello il paradosso, che non è un paradosso perché è la realtà del reality all'italiana, cioè il personaggio lucido viene sempre ammutolito, cioè c'è qualcuno che urla sempre più forte di lei, silenziandola, mutandola di fatto, e il
E
personaggio
lei
della
deve
Swinton è
parlare a bassa
muto.
voce.
Tant'è che Seanart, in quella scena in cui poi le pratica un cunnilingus all'inizio del film, le dice anche: ti prego, stasera cerca di non parlare, anche se puoi. E quindi questo fu Bigger Splash, un film sull'occhio del Grande Fratello. Chi è l'occhio, chi è il Grande Fratello? Luca Guadagnino. Chiamami col tuo nome, il film che lo consacra, il più grande successo della carriera, uno di quei successi irripetibili, fatto con pochi spicci, coproduzione Francia-Italia-Stati Uniti, a 12.000 produttori questo film, anche dei fondi privati da parte di aziende locali. Ha il patrocinio del comune di Crema dove è girato, è tratto da un romanzo bellissimo che non ho portato perché ho traslocato, solito meme delle live che non c'ho i libri da prendere live perché ho traslocato, che è un romanzo di Andrea Asiman che ha avuto anche un seguito, il seguito cinematografico non ci sarà perché Armie Hammer ha fatto una brutta fine. Armie Hammer che veniva da Social Network, David Fincher che veniva soprattutto da J. Edgar Eastwood, che è il film che ha convinto Guadagnino a prenderlo a tutti i costi nel ruolo di Oliviero. Il film nasce da una commissione, praticamente Guadagnino ha fatto solo film su commissione dopo Io sono l'amore. Questo film gli viene passato in mano da due figure che sono Peter Spears e Marco Morabito, perché il romanzo di Asiman fu opzionato proprio da Spears, che fece sceneggiare il film varie volte con varie stesure da James Ivory, che vince un Oscar a quasi 90 anni suonati. Il film scritto da James Ivory, sebbene molte modifiche sostanziali alla sceneggiatura siano state fatte da Guadagnino e da Walter Fasano, che è una cosa che fanno spesso, cioè fanno scrivere dal Dave Kajanik, dal James Ivory di turno la sceneggiatura, la riadattano poi in base a delle esigenze, prima delle quali l'ambientazione. Il romanzo è ambientato in uno spazio indefinito che in realtà ricorda un po' la zona di Portofino, quindi Liguria, Cinque Terre. Guadagnino voleva spostarlo in Sicilia, terra sua, poi si innamorò del comune di Crema dove ha anche abitato per diversi anni. Crema, quindi piena pianura padana, una terra simbolica e ben precisa dove scegliere di ambientare il film, con un film ambientato somewhere in Northern Italy, ma nelle zone del Garda ovviamente, nel 1983 in estate. 1983 in estate, primo governo Craxi, il pentagoverno a cinque partiti, è un piccolo tema che riecheggia un po' come sfondo, come secondo piano, come commento audio all'interno della storia.
C'è sempre, sì.
C'è chi dice che è orribile, che è sbrigativo e superficiale questo discorso fatto in merito al craxismo, quel poco che se ne parla in Call Me By Your Name. La roba è molto semplice ed essenziale. Quei passaggi lì in cui si parla del pentagoverno sono delle prese per il culo, cioè ti mostrano esattamente il qualunquismo con cui si parla a tavola, soprattutto in ambienti pseudo-intellettuali e borghesi, in situazioni politiche, no?
La faceva pure in Bigger Splash, se ti ricordi, cioè con la
Sì,
parlare dei
sì, 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 sì.
negrati, del fatto che appunto, cioè ecco, Guzzanti questo faceva, diceva che c'erano fatti più importanti su cui concentrarsi e soprattutto avere sempre, cercare vedere quello che si vuole vedere alla fine, perché lei, perché alla fine Tilda Swinton gli dà l'imbeccata e lui è portato a interrogare gli immigrati, così, sempre in maniera molto all'acqua di rose, cioè perché non è quello il focus del film, insomma, cioè, e
Però è un
quindi
seme interessante, tant'è che tra i personaggi
assolutamente,
maschili
assolutamente.
ipernegativi c'è una battuta di Ray Fiennes in cui dice: abbiamo sbagliato per millenni tenendo il mondo in mano noi uomini, penso sia tempo di lasciare alle donne prendere qualche decisione, perché
Beh.
Guadagnino è un autore che crede nel potere femminile.
Tra le tante cose che dice, effettivamente, Ralph Fiennes, ecco, tra l'altro,
La più sensata.
per tornare invece a Chiamami col tuo nome, nell'83, l'83 è un anno importante a livello anche cinematografico, cioè soprattutto perché, vabbè, escono Scarface e Videodrome. Per tornare invece al discorso italiano, quell'anno esce Sapore di mare di Carlo Vanzina. Che cazzo, cioè alla fine è un po', a me non lo so, mi fa pensare inevitabilmente anche al contesto politico di quegli anni là, cioè quel tipo di commedia là, è una commedia nostalgica ambientata negli anni 60. Quando tutto era più bello, la stessa cosa più o
E non
meno
è quello,
succede.
perché è una società che eredita il trauma degli anni di piombo, il trauma dell'omicidio Moro, e quindi inevitabilmente torna a una rivalutazione del passato, no? una
Sì, e mi
ristoricizzazione
sembra
del
che
passato.
Guadagnino la prenda in giro un po' questa cosa.
È esattamente quello il punto, cioè, perché
È
sono dei
questo, cioè, è
cazzoni, sono dei
questo.
cazzoni qualunquisti quelli che parlano di Craxi nel film, in cui By Your Name torna principalmente il racconto di formazione, cioè torna alla villa che diventa un teatro accogliente che aiuta Elio e Oliver a trovarsi. Oliver chi è? Oliver, ragazzo che affronta uno scambio culturale in Italia, studente americano, avrà un 25 anni, nel romanzo è così. Elio nel film è piccolino, 17 anni, lui è un ciaddone, alto 8 metri, sviluppato, pompatissimo fisicamente, sono entrambi ebrei. Oliver è un ebreo però fiero della sua identità che porta la stella di David al colletto. Elio fa parte di una famiglia che si autodefinisce, nel senso non ci facciamo vedere, stiamo nell'ombra, perché siamo a Crema, sono gli anni 80, siamo in una zona d'Italia notoriamente xenofoba, immaginati 40 anni fa come potevano essere messi. Ebrei, intellettuali, perché il padre studia etimologia principalmente, è uno storico in generale, una famiglia intellettuale, la madre non fa un cazzo dalla mattina alla sera, Elio passa l'estate aspettando che questa finisca, trascrivendo spartiti, basandosi soltanto sulle cassette di musica classica che ascolta, in particolare Bach all'inizio, insomma, ed è un prodigio col pianoforte principalmente. Borghesi annoiati che aspettano che l'estate finisca, è una realtà, in realtà, gioco di parole. Per molte famiglie in tutta Italia in quel periodo storico, quando la piccola borghesia iniziò ad acquistare casette in zone di campagna piuttosto che di mare o di montagna, tipo da noi tutto il litorale del Casertano, no? Baia Domizia, piuttosto che Mondragone, quel pezzo là, case che non costano un cazzo, che compri per il gusto di avere la seconda casa e che poi lasci abbandonata allo scorrere del tempo senza più curarla. Questo è già un primo aspetto paradossale di questa famiglia, che è una famiglia che tiene tutto sotto controllo, non in maniera negativa né tossica, perché loro due, che sono Amida Cesar e Michael Stuhlbarg, che c'è anche il Bones and All, sono dei genitori meravigliosi che seguono la crescita del proprio figlio, trattandolo forse un po' come un bimbetto, ma accogliendo con gioia una scoperta della sessualità, prima con una ragazzina, Marzia, poi con un ragazzo molto più grande di lui, maggiorenne, che di fatto è un'avventura estiva, per quanto abbia un'importanza molto speciale. E qui dove c'è? Allora, il discorso sul ricongiungersi con lo spazio di Luca Guadagnino. Qui il ricongiungimento con lo spazio è causato da Oliver. La prima parola di Timothée Chalamet, che all'epoca ha 20 anni nel film, è definirlo l'usurpatore. L'usurpatore, l'usurpatore che però, a differenza di Io sono l'amore, dove l'usurpatore è un violentatore, qui l'usurpatore porta il protagonista al ricongiungimento con l'identità, perché Elio ricomincia a portare la stella di David, comprendendo il fascino di questo americano, anche lui ebreo a sua volta, perché ospitano evidentemente famiglie ebree, Perlman nel film non viene detto esplicitamente, nel romanzo sì, romanzo incredibile. Perché Oliver sfoggia tutto quello che ha con naturalezza, a differenza di Elio, che è un disadattato, che è un ragazzino spaventato dalla vita e dalla diversità, che trova la quiete soltanto nel stare come una lucertola sotto al sole, aspettando che il tempo trascorra, che l'inverno arrivi. Perché Oliver sfoggia tutte le sue caratteristiche, portando tutti quelli che gli stanno attorno, soprattutto tutti i ragazzini, a considerare le sue caratteristiche come caratteristiche apprezzabili, forse in maniera un po' passiva, senza che ci sia un'indagine dietro alle caratteristiche di questo straniero, di questo usurpatore. E quindi da questo Elio impara a dover sfoggiare le proprie caratteristiche in un certo senso. E qui arriva in realtà, forse con più potenza che mai, il tema centrale di Guadagnino, cioè il suo cinema è un cinema fatto di inadeguatezza. All'inadeguatezza di solito si associa più facilmente Nanni Moretti per stare in Italia, Guillermo del Toro per stare all'estero. Guadagnino è tanto un regista che ama l'inadeguatezza quanto i due sopracitati, perché il suo è un cinema dove i personaggi, lui affronta insieme ai suoi personaggi contesti sociali che sono tossici alle volte, corrosivi per lo più, nei quali gli adulti si sentono vincolati a questi contesti stessi, a quello che si sono costruiti, gli altoborghesi di Io sono l'amore, piuttosto che gli intellettuali dei Perlman, i Perlman adulti che amano la situazione di vita che si sono creati quando hanno un figlio che la ripudia in un certo senso perché odia i loro amici intellettuali di sto cazzo che arrivano sporadicamente a visitarli. Gli adulti perdono naturalezza nel cinema di Guadagnino. Quella naturalezza però viene incarnata nei figli, nel futuro. E infatti ci sono delle riflessioni quasi legate al titanismo e a Crono nel cinema di Guadagnino, No, se ci pensi, Io sono l'amore, c'è la madre che ammazza il figlio. In Bones and All c'è la cosa praticamente identica, con la madre cannibale che tenta di mangiare la figlia cannibale per privarla della
Niam.
sofferenza della vita. Gnam, colazione dei campioni doppia proprio. Guadagnino ambienta buona parte dei suoi film nelle ville, nei palazzi, luoghi che sono facili da associare a una comfort zone, alla familiarità, la villa dei Perlman, la villa di Io sono l'amore, quella di Big Splash, la Tanz Academy che in argento è un posto fighissimo in Guadagnino, è lugubre, è teatro di complotti terroristici nella Germania degli anni 70, fino ad arrivare poi a We Are, che citerò giusto rapidamente, alla base militare, che è una via di mezzo, è un luogo chiuso, è recintato, è perimetrato, ma non è del tutto un luogo chiuso perché, insomma, ha vista sul cielo, è parzialmente aperto, è graduale l'evoluzione delle case in Guadagnino. Casa è un luogo di accoglienza, un punto di riferimento fisico, stantio soprattutto, che resiste al tempo, come ci insegna poi Suspiria, e mo ci arriviamo. Raccontare una storia partendo da un punto temporale nel quale i protagonisti o il protagonista si trova già da tanto tempo in quella casa, come Elio nella sua villa, in quel di Crema, lo rende inevitabilmente sicuro di sé rispetto ai personaggi che vi si addentrano per la prima volta, come Oliver, ad esempio. Elio vive lì come se fosse una roccaforte, un castello isolato dalla realtà urbana, dove può sentirsi al sicuro, e la sua linfa vitale sta negli stimoli artistici in quella storia. L'arrivo dell'ignoto, dell'usurpatore, di Oliver, di Armie Hammer, che è bellissimo e magnetico come lo schifo in questo film, è una roba incredibile, anche perché è gigantesco rispetto agli altri. Ci sono dei giochi di proporzioni bellissime tra Armie Hammer e tutti gli altri attori, al punto da far perdere ogni riferimento. Cioè, la condivisione degli spazi rende Elio di fatto abitante di una zattera in mezzo all'oceano, sconfinato, non sa come muoversi. Questo è quello che lo porta in realtà a remare piano piano con quelle manine scheletriche fino ad arrivare a riva. E la riva che cos'è? La scoperta della sessualità. E al contrario, in We Are, che cito molto rapidamente adesso, per non parlarne più, Fraser, che è l'altro, il nuovo protagonista di questa storia, che è una miniserie HBO presente su Sky, bellissima, bellissima, tra i suoi migliori lavori. Lui il pesce fuor d'acqua, il protagonista è il pesce fuor d'acqua che si addentra per la prima volta in un contesto nuovo, che è la base militare. Lui, in quanto usurpatore, in quanto scopriere, diremmo nei nostri finti inglesismi, no? A scovare l'imbarazzo di altri personaggi e di incentivare la loro curiosità in un certo senso. Guadagnino ama l'ambiguità che si crea tra i personaggi e gli spazi, i contesti, i gruppi sociali, i gruppi familiari. Rende i personaggi stranieri nelle proprie esistenze, che è il modo in cui Kafka descriveva se stesso nella sua letteratura. Dà vita così a delle danze erotiche tra gli ambienti, i personaggi, tra i personaggi nuovi, i personaggi vecchi, gli stantii e i novellini. E tutto questo si sfocia in una ribellione alla monotonia, a ciò che è statico, perché il cinema di Guadagnino è un cinema di movimento. Lui ama sempre queste carrellate col panno, con la camera sul cavalletto, che sono bellissime, che creano movimento nonostante si reggano su un equilibrio sottilissimo, per parafrasare Nanni Moretti. Il
Fa
suo
questi movimenti di macchina un po' alle volte che, cioè, non, che sono, come posso spiegare, sembrano meccanici certe volte, no?
sì.
Queste zoomate, queste cose che a me non fanno impazzire, però ci
A me piace
stanno.
molto, moltissimo proprio, soprattutto in
Diciamo
Bones
che
and All.
ha questa caratteristica in comune, almeno in A Bigger Splash, cioè, ce l'ha abbastanza in comune con l'Antimos, i movimenti di macchina così, appunto, questa specie di braccio non umano. Che però poi si alterna con quei, per esempio, con la macchina a mano che c'è, o con la macchina a mano. A me poi una cosa che fa un sacco è riprendere queste macchine, riprendere le automobili dal retro in campo medio,
Sì.
praticamente. Questi, cioè, che praticamente è proprio l'essenza del rapporto fra lo spazio e chi lo attraversa.
Spazio è chi attraversa, lo spazio è la chiave del suo cinema, ma l'altra chiave, tornando alla ribellione alla monotonia, questa ribellione deve essere incentivata da qualcosa. Cioè, è evidente come Guadagnino creda nel potere del cinema di dare speranza, cioè la monotonia viene rotta da cosa? Dall'ingresso del cinema nelle loro vite. Cioè, Elio Perlman, me lo immagino, fermo a non fare un cazzo, probabilmente da 500 anni, anche se ne ha 17. Non appena il cinema, una macchina da presa, la messa in scena, la
Entra in
pellicola,
casa.
entra in casa, letteralmente alla finestra, proprio per essere specifici sulle prime inquadrature, la sua vita inizia ad avere del movimento in tutti i sensi possibili e immaginabili, perché il cinema che invade la realtà, la monotonia, in Guadagnino scavalca la speranza proprio, che è un po' una lettura alla Kaurismäki, rendendo magico quello che è banale, che è ritenuto banale quantomeno, dà forma al potenziale inespresso di tutti questi personaggi, che stanno fermi, aspettando che arrivi un qualcosa di esterno ad agitare le proprie vite. Guadagnino è il demiurgo ed è il qualcosa che agita, che scuote le proprie vite. Ed è un tema alla base di tutto il suo cinema, perché i suoi personaggi non vogliono mai essere svezzati dal seno. Mai. Mai. Però Però
Ai ai ai.
è lo svezzarsi, l'essere svezzati, talvolta forzatamente in maniera bruta e violenta, come in Bones and All, che porta i personaggi a trovare il proprio concetto di attaccamento alla vita. L'ultimo discorso che voglio fare su Call Me By Your Name è legato al ricongiungimento, quel tema chiave per sua stessa missione di guadagnino. Perché Oliver prende appunti su testi di Eraclito nel film, il quale identifica il punto di congiunzione metafisico tra realtà terrena e spirituale nel fuoco, se ti ricordi, ovviamente. Cioè la scintilla che è origine della vita e la morte ricongiunge l'uomo al fuoco, di fatto. Qual è l'ultima inquadratura di Call Me By Your Name? Un fuoco acceso. È esattamente quello il punto, cioè la fine dell'arco narrativo del protagonista del film è esattamente il fuoco, che è l'origine ma al contempo la fine di tutto, la rinascita, la nuova genesi e la morte di un rapporto che
Metafisico.
viene chiuso, metafisico, esattamente. E mo passiamo a un capolavoro con la C maiuscola, perché
Con la S maiuscola.
vaffanculo con la S maiuscola, che Suspiria, che un tempo aveva le musiche dei Goblin bellissime, adesso le musiche di Thom Yorke bellissimissime. Questo è il primo film che ha una colonna sonora originale in guadagnino. Suspiria, che non è un remake, ma è una reinterpretazione non del film, ma del soggetto di Dario Daria, e ci aggiungo Luciano, perché è un film tanto di Argento quanto di Nicolodi, che è l'esoterica dei due, che è quella che aggiunge la componente esoterica al film Suspiria del
Quell'esperta.
1977. Sì, era l'espertissima. Ma è anche un film di Topoli che crea un discorso per immagini che Argento si sarebbe sognato. Argento è quello che
Mamma
mette
mia.
il genere nel film. E Guadagnino poi lo omaggerà a Topoli in Bones and All, con giochi molto interessanti sui contrasti tra colori puri. Suspiria, Suspiria si apre con un prologo. Dopo il prologo esce un cartello col titolo che recita Sei atti e un epilogo nella Berlino divisa. Ci aggiungo una parentesi quadra. Sei atti e un epilogo, apri quadra, nella Tanzacademy divisa, apri tonda, nella Berlino divisa, chiudi tonda, chiudi quadra. E quello è il punto, perché la prima volta che Susi, che cambia il cognome rispetto al film di Dario Argento,
Non è
che
Benner, ma
è Bennion, che prima era Jessica Harper, adesso è Dakota Johnson, Jessica Harper c'è in questo film con un breve cameo, ma c'è anche in Bones and All, è fenomenale, ma non guadagnino quel poco che la vedi. Susie entra nella Dance Academy, la prima cosa che vede è un muro con appesi i quadri delle docenti della scuola di danza, per dirla alla Dario Argento,
Danza,
di
sì.
danza, divise in due colonne, ai due vertici ci sono le due madri, che non sono le madri argentiane, ma sono delle madri generiche, le cape della scuola, che sono in realtà entrambe. Sono entrambe Tilda Swinton stratruccate in uno dei due casi, Madame Blanc e Elena Marcos. Tilda Swinton c'ha tre personaggi in questo film, tra cui anche un vecchio sotto pseudonimo inventato, Lutz Eppendorf accreditato, ma in realtà è Tilda vestita da vecchio, che è bravissima, perché la psicanalisi è fondamentale in questo film. Cioè, sta ragazza arriva nella Berlino dell'autunno nero nel 1977, dove il terrorismo è al suo apice purtroppo, e in una
L'anno in cui
Berlino
è diventato
divisa.
sospetto.
Esattamente, questa è la prima grande intuizione. Nella Berlino divisa, lei, convinta di trovare un'oasi in questa scuola di danza, in verità trova un'altra divisione, cioè una scuola che, come proprio manifesto, ha letteralmente due colonne divise con due leader, no? Che sono streghe. Perché Dario Argento, la parola streghe, questa è una cosa che amo di questo Suspiria, che me lo fa amare alla follia, è che Dario Argento streghe lo dice all'inizio del terzo atto, praticamente. Guadagnino, ieri ho controllato proprio rivedendolo, al minuto 34 fa urlare streghe a una delle studentesse, con una delle docenti che inizia a ridere con questa risata malefica che mi fa cacare addosso ogni santa volta. Questa è la grande differenza tra il film omaggiato e il film nuovo. Dario Argento fa un film di genere in cui la stregoneria è il colpo di scena, la danza è un pretesto che non viene mai toccato veramente. Guadagnino rende la danza centrale, rende la danza lo strumento erotico in uno dei suoi film meno sessualizzati,
Meno
quantomeno.
erotici.
Meno erotici, ma c'è tanto erotismo comunque. In realtà ci sono proprio ragionamenti che fanno la Swinton e la Johnson sulla correlazione tra la danza e l'erotismo sostanzialmente. E le streghe. Streghe viene detto subito perché Guadagnino fa un film di streghe, non fa un thriller in cui la stregoneria è il colpo di scena, è il pretesto. Le streghe sono entità superiori, le streghe sono quelle, sono le responsabili di alcuni omicidi politici, che poi vengono rivendicate dai terroristi. Questo viene letto in degli appunti di una ragazza che va, Sara, che va da questo psichiatra, perché la psicanalisi è importante. Qui torniamo al discorso fatto all'inizio. Guadagnino sostiene che c'è un conscio e un inconscio nel cinema d'autore, quantomeno per come lo concepisce lui nella fabbricazione. Ecco, lui si identifica molto, secondo me, nella consapevolezza, quindi nel lato conscio. Tant'è che lo psichiatra di Suspiria, secondo me, rappresenta Luca Guadagnino. un autore che ama mettersi in discussione perché è un uomo lucidissimo tra le varie cose, e la sua lucidità lo porta forse a non voler credere fino in fondo in quella stregoneria, come lo psichiatra fatica a credere in questi deliri sulla stregoneria, sul triumvirato delle madri di questa ragazza evidentemente disturbata al limite della follia, che nella prima scena è terrorizzata dagli occhi, ad esempio sui libri o gli occhi dei quadri in questo studio dello psichiatra, li copre tutti, abbassa i quadri. Un'ansia assurda per gli occhi, la paura dell'occhio quale occhio? Quello orwelliano? No, quello cinematografico, la cinepresa. Tant'è che qui c'è il discorso fisico più forte di tutto Guadagnino. È un film che è presente in tutte le scene in cui non ci sono le streghe da sole, quando ci sono altri personaggi in scena, c'è una pluralità di punti di vista senza senso, c'è uno stacco al millesimo di secondo, vengono utilizzati più punti di vista per riprendere anche la stessa cosa, scavalcamenti di campo a go-go. Perché? Perché? Perché lui ambienta la casa del diavolo nella città divisa tra angeli e diavoli, gli angeli di Wenders che arrivano 10 anni dopo, che sono superiori alla divisione geopolitica della città di Berlino. Perché Guadagnino usa tutti questi punti di vista? Perché gli angeli e i diavoli chi sono? Dipende da che parte di mondo sei nato e dalla narrazione che hai seguito. Nella narrazione sovietica, l'Ovest, la BDR, la Bundesrepublik, la Repubblica Federale è il diavolo, la DDR, la Germania Est, la Repubblica Democratica, ovviamente il bene, e viceversa nella lettura occidentale, nella lettura americanofila, ovviamente. Guadagnino usa una pluralità di punti di vista. Per questo motivo, perché non esistono punti di vista oggettivi su una situazione del genere, in
Ognuno
cui
c'ha il
tra,
suo.
sì, soprattutto tra due litiganti non gode nessuno. Se vogliamo identificare il terzo che gode sono le streghe, che commettono omicidi politici per creare, più che altro per incentivare un male supremo, è come se portassero da mangiare carcasse a questa bestia che è l'odio consumato nella Berlino di quegli anni, perché portano avanti un concetto di male che è superiore.
Quindi dividono
E
e governano, secondo te?
dividono e governano, ma tant'è che gli unici momenti in cui fa piani sequenza o non usa montaggio interno sono quelli in cui ci sono le streghe. Cioè, le uniche forme di dualismo, di pluralismo più che altro visivo, sono gli specchi, perché quando c'è una strega in scena c'è sempre uno specchio. Per farti vedere la verità di fatto, che è sempre quella specchiata, quantomeno la seconda faccia, quell'intrappolata, quella parvenza di bontà che viene nascosta. Ci sarebbe una lettura su questa cosa che farò molto rapidamente. Cioè,
La sinistra e destra.
no, soprattutto c'è una sorta di assoluzione nei confronti del terrorismo, nel senso che le streghe attuano il male assoluto dei crimini efferati, pacchi bombe, omicidi di figure politiche, banchieri e quant'altro. E permettono ai gruppi estremisti di assumersene le responsabilità, di rivendicarli. Cioè, in un certo senso, le streghe fanno quello che i terroristi non riescono a fare, perché hanno in sé una sorta di barriera morale che non riescono a superare, che è il crimine efferato. Nella verità sappiamo che non è così, perché hanno fatto delle nefandezze indicibili. Nella revisione storica di Guadagnino si va da un'altra parte, sono le streghe che attuano il male, gli altri le rivendicano perché non sono in grado di attuare il male. Il male è un
Non
artefatto, ci
esiste.
dice Guadagnino. No, letteralmente il male non esiste, è un artefatto. Fatto proprio, ce lo fa vedere proprio, perché poi l'ingresso di Susi, anche qui, cioè armonie prestabilite, la Tanz Academy, governata da secoli e secoli da Elena Marcos, questa creatura eterna, viene rotta da cosa? Da una ragazzina che compare, da Susi Bennion in questa versione qua, un personaggio che incarna un ideale di giustizia superiore, supremo a tutto, che non per forza è associabile a quello che comunemente riteniamo essere il bene, cioè. Lei giudica, soprattutto nella penultima sequenza del film, nel sabba finale, bellissimo, cioè giudica in base a dei valori assoluti, come il predominio di un male vero, potremmo dire assoluto, su quell'artefatto è quello delle insegnanti. Cioè, non vorrei rovinarti la visione, però, insomma, quando c'è Susie Bennion che arriva al sabba finale, viene attuato un giudizio di morte, di fatto, su tutti i personaggi presenti al sabba. Chi sopravvive e chi continua a danzare e a godere. Chi muore e chi ha paura della morte, perché non crede veramente nel male. Chi crede nel male sopravvive nel finale di Suspiria. C'è un'idea molto chiara su che cos'è il male in Suspiria di Luca Guadagnino.
Quindi
Cioè.
è una cosa, secondo te, un finale un po' più pessimista, nonostante quello che hai detto prima sul cinema della speranza di Guadagnino, cioè nel
Sì.
senso anche sul fatto che lui assolve, più che assolve, diciamo, rende, come dici tu, la sua speranza sta nel fatto che non, cioè che toglie agli uomini la capacità di fare il male efferato, ovviamente. Senza né mistificare la realtà, ma appunto riscrivendola. Però, appunto, questo finale, come dici tu, così, cioè questo finale in cui chi crede nel male si salva, sembra un qualche cosa di, cioè, che contraddice quello che dice, cioè quello di quanto detto finora, non so se mi
Però no,
spiego.
sì, è vero, ma non è vero,
Nonostante questo, però, c'è della
nel
speranza.
senso che alla fine quelli che vengono giudicati come meritevoli di morte dalla morte incarnata dalla Mater Suspiriorum, in realtà sono quelli che compiono il male, cioè non credono nel male, ma commettono i crimini, cioè quelli che schiattano sono quelli che fanno gli attentati, quelli che credono nel male e continuano a danzare nel Black Sabbath, letteralmente. Sono gli innocenti, sono le vittime, sono queste ragazzine che vengono costrette a entrare in questa accademia che in realtà è una congrega di streghe. Cioè, è un paradosso, ma c'è della speranza perché sopravvive chi crede nel male, che è incarnato dall'erotismo, che quindi c'è un briciolo di speranza in questo male. Soprattutto sono quelli che non credono veramente nel male a togliere la vita agli altri. Cioè, possiamo quasi dire che questa lettura esoterica, meravigliosa e satanista del finale di Suspiria ci insegna una cosa, che chi crede nel male in realtà non lo persegue, non lo attua in un certo senso, non toglie vita agli altri. Cioè, male forse vuol dire preservare in un certo senso la vita. Al netto della sua tossicità di fondo. La speranza poi in Suspiria sta in un'altra cosa, cioè che Susi ha il dono di gestire il ricordo. Cioè ci sono dei flashback sulla sua infanzia in cui c'è questa donna che fa gli stessi versi di Elena Marcos nel Suspiria di Dario Argento, quello è l'aggancio al film di Dario Argento, che è la madre della piccola Susi, che cresce, no, con questo mito, se vogliamo, della Mater Suspiriorum, come Guadagnino cresce col mito di Suspiria di Dario Argento, quindi una roba un po' anche autobiografica, però ho sempre l'impressione che siano ricordi artefatti, come un Blade Runner, cioè dei ricordi che lei, che è una figura sovrannaturale, dall'inizio alla fine, costruisce per convincersi di avere qualcosa di umano, cioè cerca di rendersi umana creandosi dei ricordi, perché sono i ricordi quello che fanno l'umano, nella filosofia di Dick e di Ridley Scott con Blade Runner. Quindi costruisce un passato per sentirsi umana, edifica il proprio ricordo in quanto entità celeste, di fatto, in quanto la madre Suspirorum, cerca di crearsi un passato. Tant'è che c'è una post-credit nel film, molti non lo sanno, in cui lei cancella la memoria al pubblico per far dimenticare il film. E infatti spesso ho questa sensazione che non ricordo degli aspetti importantissimi del film, perché Susi mi ha cancellato la memoria più volte. E infatti l'aspetto che dà veramente speranza nell'epilogo dei sei atti è lei che decide di cancellare la memoria allo psichiatra per fargli dimenticare prima di morire della moglie deportata nei campi di concentramento durante la guerra. E l'ultima inquadratura, che è una roba spettacolare, è un segno, è ambientato al presente, è un cuore con le iniziali appunto dello psicologo, dello psichiatra e della moglie che fecero insomma da fidanzatini. E questo segno, questo cuore, è rimasto lì su quel muro a distanza praticamente di 70-80 anni. E quindi la vera speranza del film è sulla capacità dell'uomo di resistere al tempo. Quindi c'è della positività in un certo senso, come c'è tanta positività in Bones and All.
E si continua con la scia di sangue di
Godo.
Luca Guadagnino,
Giustamente
diciamo
le
con gli
streghe,
eletti.
mo ci sono i cannibali, ovviamente.
Adesso si sta proprio tuffando a capofitto. Chissà gli sfidi, no, in realtà mo gli sfidieri più che incestuosi,
Sì, si torna al
semplicemente
triangolo amoroso, dai. Vabbè,
diventa una Bertolucci, una cosa alla Bertolucci.
lui ci ha fatto anche un
Altra grande
documentario su
ispirazione del
Bertolucci. Sì,
maestro, sì. Vabbè,
che poi non si direbbe, ma il suo preferito è La Luna di Bertolucci, non L'ultimo Tango o altri. Cioè, La Luna è il suo
fa parte
preferito.
sempre del periodo d'oro, eh.
Sì, anni 70 anche quello, quindi.
79.
Allora,
Movie, aspetta, cerco adesso su Jeff
Bones and All
Bezos.
incrocia due generi, perché è un horror vicino al body di Cronenberg degli anni 70, perché è molto comune al mio preferito di Cronenberg, che è The Brood. In realtà ha delle cose in comune anche con Incontri ravvicinati di Steven Spielberg. Di cosa parlano questi film? Di avvicinarsi a quello che è ritenuto come horrorifico, alla diversità, l'avvicinamento alla diversità. Perché Guadagnino fa un film di cannibali, dove il cannibalismo è un pretesto allegorico, metatestuale, come in The Brood, la questione di questo feto, di questa gravidanza, di questi mostriciattoli, no, che mettono a ferro e fuoco la cittadina, la questione della psicanalisi, anche in The Brood, racconta cosa? Racconta di una coppia che non riesce a lasciarsi, di una coppia che ha difficoltà nell'affrontare il divorzio, soprattutto per una madre che affronta un presente molto complicato e controverso, rispetto a una bambina che inizia a somatizzare con dei problemi fisici la separazione dei genitori. È un lavoro autobiografico di David Cronenberg, The Brood, vedetelo, è troppo bello. Allora, perché si stava di Luciano Tovoli prima? Perché Bones and All è un film che gioca su due tonalità principalmente. Quando fate una color, anche su Photoshop semplicemente, due degli estremi principali cromatici presenti sono il giallo e l'azzurro, colore caldo e il colore freddo. Guadagnino praticamente passa buona parte delle scene, quasi tutte le scene notturne del film, che non sono poche, a far combaciare e convivere questi due estremi. L'azzurro, ad esempio, nella prima scena notturna, dell'esterno della casa e l'ocra proprio, perché nel suo film non sono proprio colori puri, non sono giallo e azzurro, ma sono turchese, più o meno celestino, con l'ocra. L'ocra dell'interno della casa dove compirà il suo primo crimine tra quelli che vediamo nel film, il Tito Mozzardo, che mi fece cacare addosso a Venezia quando lo vidi, incredibile, non mi
Quando
aspettavo
quella
così in
si mangia
fretta. Sì,
l'inizio.
lì sotto al tavolo,
Ah sì,
bellissimo.
che fra l'altro si potrebbe fare un piccolo, diciamo, un confronto fra il cannibalismo di Bones and All e il cannibalismo di Raw.
Ci possiamo arrivare, ci possiamo
Grazie. Ci
arrivare.
arriviamo. Dove Luca Guadagnino diventa Giulio Ducournau.
Incredibile. Il contrasto cromatico è fondamentale qui perché ti racconta di due mondi che cercano di combaciare. L'ocra è spesso associato al male, a quello che è moralmente sbagliato, cioè al consumo di carne umana ingiustificato, gratuito completamente. Perché qui i cannibali di questo film hanno delle regole, nel senso che possono fiutarsi l'un l'altro, principalmente quella la caratteristica, e che concepiscono il bones and all, cioè il mangiare fino all'osso, letteralmente, anche le ossa del cadavere della vittima è ritenuto come una prima volta in ottica sessuale, viene detto dal personaggio di Michael Stuhlbarg, che ha un cameo in coppia con il suo amichetto che è David Gordon Green, a proposito di registi in scena, che è una cosa che lui ama molto fare. Il personaggio di Sully, che è Mark Rylance, è la cosa più importante del film, a parte perché tra le robe più inquietanti viste negli ultimi tempi, rappresenta il male assoluto che vediamo spesso nel cinema di Guadagnino, cioè il personaggio che si lascia completamente andare alla perversione, sì, alla parafilia, sì, ma alle proprie debolezze di fatto. Anche lui è un personaggio che vive da solo, come molti di questi cannibali, che sono reietti, che sono invisibili, che si sentono tra loro, ma che non possono essere visti in un certo senso dagli altri. È un uomo che è vincolato al passato, perché, a proposito di citazioni letterarie che fa questo autore meraviglioso, lei, Maren, che è Taylor Russell, che vinse il premio Mastroianni a Roma, legge per tutto il film L'Hobbit di Tolkien, del professore, e quindi a proposito di racconti per ragazzi, di racconto di formazione, e a proposito di storie che parlano di fatto di qualcuno di inadeguato che viene portato a rompere la monotonia, di fatto c'è Bilbo Baggins, l'Hobbit, la creatura pacifica, mite, che viene portato a compiere un'avventura in giro per la Terra di Mezzo, no? Diventando la chiave di volta di un conflitto tra popoli, letteralmente. È un romanzo, L'Hobbit di Tolkien, che è piccolino, lo leggete in pochissimo se volete, che racconta molto bene un certo tipo di cinema di Guadagnino, che ama la fantasia, che ama la mostruosità e che ama la messa in discussione, lo svezzamento proprio in toto. C'è quello, ma c'è anche Raperunzolo, in realtà. La riunione finirà tra 10 minuti. Ok, Raperunzolo c'è tantissimo perché Sully conserva tutte le ciocche di capelli delle vittime che divora, tenendole insieme come una lunga coda di cavallo, come una lunga coda di Raperunzolo. Quindi l'attaccamento, passato all'ossessione a evitare che le cose evolvano, no? La madre di Raperunzolo che evita che la figlia esca dalla torre, sostanzialmente per acquisire giovinezza dai poteri magici e curativi dei capelli della figlia, è esattamente la stessa cosa. Un personaggio che non vuole accettare lo scorrere del tempo, che è Sully, che però è un attimo un po' più schizzato addirittura della matrigna di Raperunzolo, insomma. Questo film però, oltre ad essere un body horror, è un road movie, perché questo è il primo film di Guadagnino in cui c'è il respiro dello spazio esterno costante, del viaggio, c'è il mito della frontiera, ci cioè abbiamo visto finora personaggi che come vivono in maniera stantia. I personaggi stantii di Guadagnino che hanno dei rapporti forti, viscerali, quasi atavici con gli ambienti in cui si muovono, qui con la roba viene rotta perché i suoi personaggi diventano di fatto nomadi, che sono Scialamocchio ancora qua, Timothée Chalamet lì, il cannibale più grande, Taylor Russell, personaggi che si muovono, che non hanno una fissa dimora, che cercano un concetto di casa, salvo poi capire che il concetto di casa, come ci dice Morrissey, è insito in realtà, cioè è una roba che porti con te, non è un luogo fisico effettivamente, è una cosa fisica, un pacchetto azionario. Chiede Corrado Guzzanti in Boris, ce lo chiediamo anche qua col concetto di casa, Luca Guadagnino. E per questo amo Bones and All, a parte proprio in quanto film in sé per sé, uno dei pochi che piacciono un po' a tutti quando lo vedono, perché non l'hanno visto in tanti, ma perché è proprio la naturale evoluzione del suo cinema. Cioè un cinema fatto di ambienti chiusi che finalmente sboccia come in un road movie che però contiene tutte le caratteristiche del suo cinema, a partire da questo amore nuovo per la mostruosità e per l'horror. Qua va in un sottogenere sul body horror, ma c'è tutto il suo discorso tipico sui passaggi generazionali, cioè madri che tentano di assassinare i figli nella speranza di evitar loro un dolore supremo, cioè il dolore dell'essere un diverso, dell'essere un cannibale, qualcuno che ha la necessità di divorare, e qui torna il mito di Crono, cioè la madre di Maren che tenta di mangiarla dopo essersi mangiata le mani per evitare di far male al prossimo, poi tenta di ammazzare la figlia, insomma, all'ospedale psichiatrico, nel tentativo letteralmente di fermare il futuro, di bloccare il futuro. È un film molto importante per due motivi, che è ambientato anche questo negli anni Ottanta, ma negli Stati Uniti, tra Massachusetts, Ohio, Kentucky. Vabbè, rispetto a On the Road di Thoreau, c'è questa località in comune in Ohio, anche lì la road adventure proprio. Però in Guadagnino questa road adventure, a differenza di Thoreau che ambienta a fine anni 40 il romanzo, qua siamo negli anni 80, nel pieno edonismo reaganiano, che è un'epoca che ci racconta di una cosa, purtroppo tra tante. Apertura delle frontiere, con un conseguente problema che viene affrontato anche da Blade Runner, no? La sovrappopolazione, il sovraffollamento di alcune metropoli, soprattutto nelle zone raccontate in Bonsendollo, quindi dell'America centrale, più di campagna, più pianeggiante, e in quegli stati lì, molti di questi, soprattutto immigrati cinesi e coreani, in realtà provarono a ricostruirsi delle vite nelle campagne, partendo dal settore primario, il più facile in teoria. Dal quale poter partire, soprattutto dato il clima sconfortante di totale xenofobia all'epoca. Cioè, questo film è ambientato negli anni Ottanta e racconta attraverso dei cannibali, quindi ritenuti universalmente da qualsiasi tipo di società, da qualsiasi tempo assoluto, come un errore, una parafilia. Qui la parafilia, però, da cosa è vincolata da un altro fattore, cioè il cannibalismo, la necessità di carne, è una roba che c'è in tutti i film di Guadagnino. Ok, nessuno mangia della carne umana nei film precedenti, ma tutti cercano un contatto caloroso, un contatto carnale, un contatto umano. Il suo è un cinema di calore. La riflessione sull'inadeguatezza che gli piace tanto, qui esplode all'ennesima potenza, perché loro, Maren e Lee, iniziano a sviluppare una dimensione etica rispetto al nutrimento quando iniziano a farsi delle domande. Cioè, sono dei ragazzi che sono stati svezzati da un momento all'altro e che hanno dovuto imparare a conoscere il mondo step by step, come in un normalissimo romanzo di formazione, racconto di formazione, al punto da iniziare veramente a sviluppare un sistema etico, quando scoprono le foto di famiglia nel portafogli del tipo che ammazzano in mezzo ai campi a metà del film soltanto perché sono affamati. Cioè, si cerca di perseguire un'etica che in realtà non c'è. E c'è un discorso anche molto interessante, sempre a proposito di faccende legate a Saturno, Crono, che dir si voglia. Cannibalismo viene visto come letteralmente l'uccisione del passato, l'annientamento del passato, che è un discorso interessante rispetto a una politica di destra molto forte, molto importante, puntata sul nazionalismo, più
Che invece
quella
tende a
americana atlantica che
mangiare i
quella
suoi figli. C'era
reganiana, letteralmente. E qui c'è un discorso molto
anche
interessante.
nell'88, era anche l'anno della guerra delle Falklands.
88 sulle Falkland.
Sì,
Bonsendollo non mi
quindi
ricordo
è
esattamente se c'è
ambientato
un'ambientazione.
nell'88, appena visto.
Ok,
Tra l'altro, secondo film di ambientazione anni 80, cioè dopo Chiamami col tuo nome,
primo
cioè il.
interamente girato all'estero e ambientato all'estero,
Sì, e
che Sospiri è
soprattutto
girato a Varese.
nel nord Italia,
Varese,
quello che volevo.
Varese, Varese, un albergo
Dalle
abbandonato.
parti di Chiamami col tuo nome, anche
Sì,
quello, nel
questo è il secondo film
Varesotto.
con colonna sonora, tra l'altro, Trent Reznor e Atticus Ross, che usano praticamente sintetizzatori, distorsioni, droni, come sempre nei loro lavori, e chitarra acustica per il 90%, che è molto
Sì,
interessante come roba. Sì, vanno proprio da tutt'altra parte.
Scemolini i compositori di Guadagnino.
Sì, lui prendeva proprio gli stronzi che capitano, Thom Yorke e Trent Reznor, così, i primi che passano proprio.
Li ruba a Fincher.
Assolutamente sì, ma anche alla Disney hanno fatto Soul. A qua segnalerei una cosa, che il direttore della fotografia era all'esordio, teneva 27-28 anni all'epoca, un bambino
Madonna mia.
praticamente, ha lavorato un 35 mm con una tale naturalezza. No, niente ragazzi, c'è stato un piccolo problema tecnico, praticamente sentirete una strampalata registrazione fatta col telefono di Francesco Effuso, che vi saluta al termine della puntata, perché in pratica oggi abbiamo registrato in videochiamata la puntata, però il programma di registrazione ci ha dato un attimo un problemino, perché non ha registrato il pezzo in cui parlavo di Bones and All, quindi Francesco vi saluterà in differita mentre io rincido questa parte di puntata. Allora, stavamo dicendo, Bones and All è un punto di svolta molto importante, e per il percorso artistico di Guadagnino e per l'evoluzione della sua poetica di lavoro in lavoro, purtroppo un insuccesso commerciale molto notevole, ma è il film più importante secondo me della sua carriera per svariati motivi, perché nel percorso critico di Luca Guadagnino che portiamo avanti oggi, perché è importante Bones and All? Innanzitutto ci sono delle collaborazioni che nascono, delle collaborazioni che si rinnovano, alcune di loro storiche, a partire dalla troupe che ha lavorato al film e al cast artistico. C'è Michael Stuhlbarg, c'è Timothée Chalamet, il padre e il figlio di Call Me By Your Name. Marco Costa è il montatore, che aveva già montato We Are We Are, questo è il primo lungo che monta per Guadagnino, dopo che ha passato quasi 20 anni lavorando col fedelissimo Walter Fasano, da The Protagonists a Suspiria. Arriva Marco Costa, così come torna Dave Kajanik, lo sceneggiatore di Suspiria, lo sceneggiatore di A Bigger Splash, sceneggia magnificamente anche questo Bones and All. sceneggiatore che amo, tra i miei preferiti in circolazione al momento, perché amo il modo in cui riesce a stratificare i suoi lavori in fase di scrittura, riesce a reinterpretare anche, perché Suspiria ovviamente è una rilettura di un periodo storico, è una rilettura di un film molto amato di Dario Argento e Daria Nicolodi e Luciano Tovoli. Bones and All è una rivisitazione di due generi, body horror, David Cronenberg principalmente. Per me c'è anche un po' di Incontri ravvicinati, nell'ottica della scrittura di un mondo invisibile nascosto in un mondo visibile, no? Quindi questo gioco di contraddizioni con se stessi, di fatto, di contraddizioni insite, diciamo, al nocciolo della questione, ma che anche ovviamente riguarda al road movie. E che riguarda anche qui un periodo storico, 1988, l'ultimo anno di mandato di Ronald Reagan, la fine dell'edonismo reaganiano, la fine di un'epoca che ha lasciato comunque nel bene e nel male delle ferite, più che dei segni, l'anno della guerra delle Falkland, insomma, o della Smalvinas, a seconda anche qui della narrazione che deciderete di seguire. Perché è speciale Bones and All? Perché è così importante? Vado a flusso. C'è inadeguatezza nel cinema di Luca Guadagnino, questo l'abbiamo detto, va più di moda o è più semplice parlare di inadeguatezza quando si parla di Moretti, quando si parla dell'ultimo Sorrentino, Stata la mano di Dio, quando si parla di Guillermo del Toro a livello ancora più mainstream, autori che fanno della mostruosità e dell'amore per la mostruosità la propria cifra stilistica. Sorrentino no, ovviamente, più incentrato sulla solitudine, come Moretti, incentrato più sul concetto di sentirsi freak, sentirsi inadeguati. Del Toro, mostruosità anche grafica, visiva. Perché è speciale Bones and All? Perché parla del vecchio e del nuovo che si incontrano, Timothée Chalamet, che ha fatto parte del passato del cinema di Guadagnino, con Elio Permann, con lui By Your Name, e Taylor Russell, una ragazzina semiesordiente al cinema per un lungometraggio che vince il premio Mastroianni a Venezia. Tra di due scatta una scintilla, ma non si tratta di uno sciocco amore a prima vista, come tendono a raccontarci anche, sai, i road movie che hanno delle tinte sentimentali, romantiche. No, qui si parla di un'attrazione istintiva. I cannibali si riconoscono tra loro attraverso l'odore, l'olfatto, quindi uno dei cinque sensi, quindi il primo contatto tra i cannibali nel mondo di Dave Kajanik, Luca Guadagnino e Camille De Angelis, che scrive il romanzo che stavolta non ho letto. È un primo approccio viscerale, è un primo approccio molto impulsivo, se vogliamo, no? E lì ha già conosciuto dei suoi simili prima di incontrare Maren. Maren ha incontrato solo Sally, che è il manifestarsi, come ho detto anche prima, della peggior finora declinazione dell'orrore assoluto più che altro. Un uomo che vive da solo da sempre, da quando ha divorato senza pietà il cadavere del nonno ed è stato prima coperto e ripulito dalla madre, poi abbandonato. Un uomo che vive di solitudine, che è incontrollabile da un punto di vista dell'ambiguità sessuale, perché prova attrazione sessuale volgarmente, guarda, paterna in un'accezione incestuosa nei confronti di questa ragazzina che ha 18 anni, lui ne avrà una sessantina quasi, perché condividono un pasto, condividono un cadavere, il cadavere di un'anziana da violare per nutrirsi, perché nutrirsi è una necessità, al punto anche da scavalcare un confine morale, che è quello dell'omicidio ingiustificato a sangue freddo, solo perché si ritiene l'altro come inferiore. Maren ha incontrato solo Sally prima di lì, solo un uomo perverso, un uomo logorato dalle ferite di una società che lo rifiuta, di una famiglia che l'ha rifiutato e che non è stata in grado di comprenderlo. Il che lascia intendere sin dal primo incontro, sto parlando di Lee e Maren, questa questione del fatto che per lei lui sia una prima volta, lascia intendere sin dal primo incontro un messaggio velato. Ciò che spinge ad addentrarsi in questo rapporto senza un minimo timore è un istinto atavico molto forte, con ogni probabilità. Cioè un naturale attaccamento a quella forma di vita. C'è una scena molto forte, non per il contenuto, ma per la messa in scena, in una tavola calda, dopo una mezz'ora dall'inizio del film, uno dei primi momenti in cui siamo con Chalamet e la Russell insieme, in cui Guadagnino sceglie di usare dei primissimi piani, forse girati con un 85 mm, credo, quindi riempiendo tutto lo schermo con i loro volti meravigliosi. Non sono angolate, il punto camera non è angolato, sono inquadrature perfettamente frontali, ed è una scelta molto chiara, perché sono delle soggettive quasi, il modo in cui uno guarda l'altro. Ed è meraviglioso il modo in cui letteralmente tutta la proporzione dell'immagine sia completamente riempita dai due protagonisti, perché diventano il mondo l'uno per l'altro, letteralmente. E quindi quella scena è molto potente in quest'ottica, cioè il loro mondo cambia completamente, la loro prospettiva viene completamente invasa da questo personaggio. Bones and All di Luca Guadagnino è una dichiarazione d'amore alla mostruosità, un monito per i padri e per le madri nei confronti dei propri figli che incarnano il futuro. Cioè, dare accoglienza alla diversità, scendere a compromessi, soprattutto con l'idea di dover affrontare i demoni dei propri figli e assumersi finalmente la propria quota di responsabilità nella loro autodistruzione. E questa è la chiave di Bones and All di Luca Guadagnino. Genitori che devono accettare di doversi assumere delle responsabilità. Le responsabilità in cosa? Nell'autodistruzione, perché ogni essere umano, soprattutto in fasi delicate come quelle delle vite di Lee e Maren, 18 anni lei, 23-24 lui, più o meno all'incirca, basandoci su fattori estetici, dei ragazzi che stanno affrontando il mondo per la prima volta, che vengono svezzati bruscamente. Chalamet ha una violenta lite col fratello, che incrinerà comunque, o comunque farà evolvere in maniera significativa il rapporto con sua sorella Maren, che è figlia unica, viene abbandonata dalla madre in infanzia e dal papà all'inizio del film, perché non ce la fa più a scappare, a nascondersi, a cambiare identità e luogo dove risiedere ogni volta che la figlia cerca di nutrirsi con qualcun altro. Ecco, genitori che rifiutano di accettare l'autodistruzione di un figlio, genitori che hanno paura dell'evolversi di un figlio, che da una creatura innocente diventa improvvisamente una creatura verso la quale provare distacco, se non addirittura una qualche forma di ribrezzo, in un certo senso. La tendenza dell'essere umano è quella di detestare, se non addirittura, in realtà in maniera molto meno drastica, essere spaventata da ciò che non comprende. Il padre di Maren, nei racconti dei primi episodi di cannibalismo della figlia, racconta del fatto che la bambina a 3 anni divorò il volto e le orecchie della babysitter, rimanendo poi a dormire come se nulla fosse all'età di 3 anni. Il padre non cercherà mai di capire le motivazioni dietro quell'esternazione così violenta, no? Quella parafilia, no? Che insito in lei, perché è una cosa che le appartiene dall'infanzia, da quello che scopriamo. È un padre che non cerca di capire, a differenza della madre di Maren, che tenta di divorarla letteralmente quando c'è la scena nell'ospedale psichiatrico, l'incontro tra madre e figlia. Cioè, tenta di morderla al collo, tenta di ammazzarla perché per evitarle la sofferenza a cui ella stessa è stata condannata, quella di essere una persona ritenuta dalla società come malata, inadatta alla vita, e che ha deciso di internarsi, ha deciso di mangiarsi le mani per evitare, no, di aggredire e di fare del male al prossimo. Tenta di uccidere la sua stessa figlia perché vuole bloccare il futuro. E qui c'è un'altra lettura, no? Come in Io sono l'amore, riguardo un po', se vogliamo, la figura titanica di Crono, o di Saturno, a seconda, insomma, del nome che preferite. Crono che ammazza i suoi figli, Crono che tenta di ammazzare il futuro e poi viene ucciso, sventrato dal sangue del suo sangue, da Giove, da Zeus, insomma, alla fine del mito di Crono. È esattamente lo stesso principio: la madre che cerca di divorare il proprio futuro, la propria figlia, pur di non assumersi responsabilità, o piuttosto, pur di non lasciare che sia lei a scegliere, in base al proprio di libero arbitrio, quali saranno i propri errori. Non vuole concederle di sbagliare, di assumersi le sue responsabilità e sbagliare per le conseguenze delle proprie azioni, che è una cosa che lo stesso Guadagnino afferma in un'intervista molto bella con Francesco Alò, che abbiamo citato anche prima, per Bad Taste, parlando di Suspiria, parlando del suo processo come produttore. Voglio essere produttore dei miei film dopo Melissa P, perché voglio essere l'artefice delle mie disfatte oltre che dei miei successi. Voglio che gli errori, i fallimenti dei miei film siano frutto delle mie decisioni di artista, di autore, e quindi ho bisogno di essere produttore per quella che è la media di cinema. I genitori devono assumersi una quota di responsabilità nell'autodistruzione di un figlio, perché la vita degli esseri umani è fatta di questo, di autodistruzione, soprattutto, ripetiamolo, nella fase di vita in cui si trova Maren, di autodistruzione, di crollo, di abbattimento della struttura, e poi costruire su macerie, per citare Francesco Guccini nell'Avvelenata, riedificare, ricostruire, rigenerare, come fa Luca Guadagnino con il suo cinema, rigenera e ristabilisce degli ideali per il suo cinema, che qui diventa road movie, oltre a essere body horror. È road movie, è il cinema di Guadagnino, che è fatto fino a questo momento di personaggi che vivono in corrispondenza, che percepiscono una corrispondenza con gli ambienti scenografici in cui si muovono: la Tanz Academy, la villa dei Perlman, la villa di Io sono l'amore, la villa estiva a Pantelleria di Big Splash, la base militare di We Are We Are, spazi chiusi, ville, case, che spesso sono tutto fuorché familiari, raccontano l'evolversi, case che raccontano dell'evolversi di un rapporto tra, come sostiene lo stesso Guadagnino, personaggi inadeguati, inadatti, incompresi, che hanno bisogno di calore umano, e l'ambiente in cui si trovano. E i genitori nel film di Luca Guadagnino sono invitati ad assumersi delle responsabilità, ma fino ad allora, finché non decideranno di assumersi una quota di responsabilità sull'autodistruzione dei propri figli, gli spiriti di questi incompresi, di questi ragazzi, di questi freaks, di questi cannibali, senza fissa dimora, nomadi, possono intrecciarsi, possono creare calore tra di loro, così da trovare il proprio concetto di casa e di familiarità, perché la casa non è più un luogo stantio come nei precedenti film, nelle precedenti opere di Luca Guadagnino. Adesso la casa è qualcosa che si muove. Perché si muove? Non perché parliamo di un castello errante come Miyazaki, no, ma perché, come spiega anche Nomadland di Chloe Zhao, casa è qualcosa che porti dentro, non un luogo fisico, è qualcosa che porti dentro di te mentre ti muovi, mentre fai movimento, perché il cinema di Guadagnino è un cinema di movimento. E questo è un road movie in cui casa, familiarità soprattutto, non sono legate a un luogo preciso, ma sono legati agli animi dei due personaggi. Perché qui in questo film parliamo anche di una rilettura del mito della frontiera, cioè il conflitto, il confronto, l'incontro tra la wildness, il selvaggio, ok? Di quello che c'era negli Stati Uniti, che conosciamo tutti, l'incontro tra la wildness, il selvaggio, la natura selvaggia, la natura estrema, l'arrivo e l'importazione di democrazia, di fatto, ciò che caratterizza il sangue, le radici, l'origine degli Stati Uniti d'America, lo scontro tra la natura estrema, indiani d'America, ad esempio, e i bianchi colonizzatori, ciò che, coloro che importano ideali di civiltà, coloro che importano la civiltà, lo scontro di queste due realtà è presente anche in Bones and All, dove le regole sono al contrario, perché siamo nel 1988. Lo stupro dei popoli indiani, dei popoli nativi d'America è già bello che è passato da tanto tempo. Qui è l'urbano ciò che è già stabilito all'interno del tessuto del territorio americano, è la realtà urbana. Sono i freaks qui che invadono quella realtà, non è più l'urbano, l'urbanizzazione che invade la natura. È l'opposto, semmai. Due personaggi fedeli alla propria di natura, ciò che è insito in loro, che invadono un mondo che non li accetta di base. Un mondo che viene da 10 anni di Ronald Reagan, praticamente, 8 anni, tra il 1981 e il 1989, il gennaio dell'89, anni in cui le frontiere si aprono, arrivano tante minoranze, iniziano a formarsi perché arrivano flussi migratori dalla Corea del Sud, dalla Cina, che si stabiliscono anche in paesi come quelli raccontati da Bones and All. In questo meraviglioso road movie di Luca Guadagnino, il concetto di casa è dentro i suoi personaggi, perché in cuor proprio ognuno di loro sa di essere orfano, nell'intimità della propria solitudine, nella propria condizione di essere incompreso, perché come insegna un altro che fa rima con Ino, che è italiano e che anche lui ha una sensibilità sovrumana, che è Paolo Sorrentino, nella sua ultima opera, la più sentita di tutte, è stata la mano di Dio, ci racconta esattamente questo. L'orfano non è uno status, ma è uno stato dell'anima. Non sei orfani per via di una perdita, non sei soltanto orfano se perdi un genitore o dei genitori, come Fabietto Schisa. Sei orfano da prima, Fabietto è orfano da prima di perdere i genitori, perché è un incompreso, perché solo gli orfani sono i soli, che sono forse, sono moralmente tra gli ultimi della società, come lo sono anche i freak di Guadagnino, che sono orfani per quello. Non solo perché entrambi mancano i genitori, ma lo sono da ben prima, per la loro condizione di cannibali, di sbagliati per la società. Il cannibalismo dei protagonisti accentua l'idea poi di essere incapaci ad amare, o quantomeno di non essere ancora in grado di esprimerlo. Cioè, Mara e Nellie non si nutrono di carne per una parafilia, di carne umana per una parafilia, ma perché è l'unico modo che conoscono per dimostrare amore, nutrirsi dell'altro. È un atto così genuino, nell'ottica di una storia fantastica, ovviamente. Cioè, sono dei ragazzi che l'amore, le esternazioni sentimentali, sono sempre sbagliate in un certo qual senso. Il cannibalismo dei protagonisti accentua poi l'idea di essere incapace ad amare, o quantomeno di non essere ancora in grado di esprimerlo. Cioè, Mara e Nellie si nutrono di carne umana non per una parafilia, non tanto per quello, ma più che altro perché è l'unico modo che conoscono per dimostrare amore. Nutrirsi l'uno dell'altro. Il padre di Maren, non appena realizza, quando lei ha 3 anni, che ha divorato letteralmente la sua babysitter, la sua prima reazione è scappare, cambiare nome, non aprire mai più l'argomento, non cercare di capire la natura di sua figlia, che è semplicemente un essere umano che ha bisogno di calore umano, come tutti i personaggi del cinema di Guadagnino. E lì è per Maren, e viceversa, la metaforica coperta che il commissario Gordon appoggia sulle spalle del piccolo Bruce Wayne, no, che è un tema ricorrente della trilogia di Nolan di Batman, esattamente la stessa cosa. Tendiamo a dimenticare che c'è un solo fattore che sempre e per sempre determinerà i rapporti tra gli esseri umani, che li renderà sempre profondamente incompiuti, e che per questo il cinema è uno dei pochi mezzi attraverso i quali possiamo fottercene di questa regola per superarla e per far funzionare quello che nella realtà non funzionerebbe mai, cioè l'incomunicabilità dell'animo umano. È quello l'ostacolo principale, è quella la struttura, la base del fallimento della comunicazione. Guadagnino ha ben presente questa regola e i suoi personaggi, sfruttando la magia del cinema, come in tutti i suoi film precedenti, è sempre il cinema che entra, che invade la realtà dei personaggi e rompe la monotonia. Qui è la stessa identica cosa, una vita di incomprensione finalmente pronta ad evolversi. Perché questi personaggi potranno schiudersi, potranno sbocciare, finalmente capirsi in un legame dettato dal sangue? Sì, perché Bones and All, cioè, è anche un inno all'orrore, per carità di Dio. Perché questo film è una speranza per le generazioni presenti, per questa generazione e per quelle a venire, un inno all'orrore, al terrore, e un tarlo nelle orecchie di chi soffre. Guadagnino insiste per 2 ore e 10 circa di film sul fatto che esiste e esisterà sempre un rimedio alla solitudine. Il ponte può essere sempre ricostruito. dalle macerie. E qui il ponte diventa una lunghissima metaforica autostrada che collega gli Stati Uniti d'America in un decennio in cui la xenofobia è iniziata a insidiarsi in questo paese, in cui c'era il terrore della sovrappopolazione dettata dall'arrivo di flussi migratori. Il ponte viene costruito, il ponte è un'autostrada che collega gli Stati d'America, che è una nazione che ha tante contraddizioni insite. Gli Stati Uniti, che sono un paese pieno di contraddizioni come lo sono i personaggi di Luca Guadagnino, che mangiano il prossimo per amarlo, fino all'osso, il Bonsen Dole, individuato come una prima volta da un punto di vista sessuale, viene proprio detto dal personaggio di Michael Stuhlbarg a un certo punto. Il Bonsen Dole è come la prima volta mangiare qualcuno fino all'osso, ossa comprese in realtà. Non c'è malizia in questo, come non c'è malizia in qualsiasi manifestazione d'amore, c'è soltanto tenerezza dietro un'esternazione apparentemente perversa. È in torto chi rifiuta il cannibalismo, chi lo condanna, chi non prova a comprenderne la natura, scegliendo di rimanere comodamente nel proprio recinto, circondandosi delle proprie convinzioni e dei propri valori, proprio come il personaggio di Jesse Carper, che non vuole uscire di casa, non vuole aprirsi a questa ragazza che è pur sempre sua nipote, che finge che i problemi non esistano, che finge che il cannibalismo di sua figlia adottiva non esista, che sua figlia non esista, la dà per morta, ma in realtà è in un ospedale psichiatrico. È in torto chi rimane nel proprio recinto, nel proprio giardino, circondandosi di convinzioni. Bonsen Dole di Luca Guadagnino è fondamentale per questo, perché fa evolvere la sua prospettiva di autore, fa evolvere il suo cinema, porta il suo cinema in una nuova dimensione, fatta di spazi sconfinati, fatta di amore per la diversità, fatta di amore per l'orrore, quello che viene ritenuto come sbagliato. Luca Guadagnino è un autore che va ringraziato, perché La morale di Bonsen Dole, che è un'opera meravigliosa, ci insegna che la più grande manifestazione d'amore verso il prossimo, verso un animo, soprattutto, è quella di provare a comprenderlo. Tante farneticazioni, tante speculazioni, tanto male, tanto orrore, tanta violenza per cercare di scappare da un concetto così semplice. La comprensione è la più grande forma d'amore, e questo forse da qui in avanti potremmo definire come un manifesto del cinema di Guadagnino.
Domanda per il podcast riguardo Bones and All. E quindi questo Ossi è tutto. Parla quindi di cannibalismo come indice di emarginazione, no? Perché il cannibalismo è fra i vari tabù veri ancora della, come dire, della razza umana, insomma. Quindi può significare ovviamente c'è un rapporto viscerale, insomma, sia, cioè, oltre che ovviamente carnale, inteso sia in senso sessuale che appunto di vicinanza tra corpo e corpo. E a me fa venire in mente un altro film in cui il cannibalismo diventa, come dire, viene usato sempre come metafora per descrivere la scoperta di se stessi o comunque, vabbè, in questo caso è più un'unione tra persone, insomma, non dico come fattore di unione, che ci mancherebbe, insomma, uniti in una cosa così, però come elemento che accomuna e allo stesso tempo però rischia di distruggere, perché tu hai parlato anche di rapporti tossici. E quindi un rapporto simile con una cosa del genere avveniva in Raw di Julia Ducournau. Ora, secondo te, come si può mettere a confronto il cannibalismo di Bones and All con quello di Raw, per l'appunto?
Allora, come rispondere a questa domanda su Ducournau e Guadagnino? Beh, innanzitutto ci sarebbe per me una risposta pigra e facile, cioè suggerirvi di andare ad ascoltare la puntata che abbiamo fatto sul cinema di Julia Ducournau, in cui trattiamo anche Raw. Due film molto diversi, come sono diversi gli animi dei suoi autori, questa è la vera risposta. Perché, come detto, Luca Guadagnino è un autore che, almeno dal mio punto di vista, sono abbastanza convinto di questa cosa, per come mi arriva il suo cinema, è un cinema speranzoso, anche nelle sue accezioni più nichiliste, fataliste e, se vogliamo, metafisiche anche, no? Con il suo racconto infernale nel terzo atto di Suspiria 2018. Guadagnino è un autore che riesce a infilare sempre della speranza nel suo cinema, come ho detto prima a proposito di Suspiria, che è generalmente un ottimista, no? La prima domanda che si poneva, che ci si pone in generale in filosofia quando si analizza un autore, un filosofo, è il pensiero dell'autore è un pensiero positivo o pessimista o ottimista nei confronti dell'uomo, della natura dell'uomo. Bene, nel caso di Guadagnino e Ducournau per me siamo un po' gli estremi, nel senso, Guadagnino crede fermamente che nei meandri dell'animo umano, raggiungendo a nuoto gli abissi, prima o poi si raggiungerà un lato positivo, un elemento che dia un senso alla vita dei suoi personaggi all'interno di un mondo che non li accetta, d'accordo? O in ambienti scenografici, in set,
che non li accettano, come appunto tutto il discorso sulle ville che abbiamo appena fatto per un'ora e mezza. E Bones and All, con la spinta del cannibalismo, diciamo, mette per me in scena graficamente quello che è il desiderio di contatto, la necessità di contatto dei suoi personaggi e dei suoi cannibali nello specifico, perché la positività di Guadagnino, la visione ottimistica di Guadagnino nei confronti dell'essere umano e di questi ragazzi in particolare, ti porta quasi a giustificare in cuor tuo un atto così violento come un atto osceno, una parafilia come può essere il cannibalismo, perché la dolcezza di questi personaggi risiede nell'innocenza con cui compiono quest'atto, perché non conoscono altri modi d'amare. Passando a Dugourneau, invece, sempre associando appunto la parafilia del cannibalismo come allegoria di fatto di una crescita, di una scoperta, quella della sessualità. Come pretesto appunto per raccontare una generazione, un fattore di incomprensione e di incomunicabilità. Dugourneau è un'attrice tendenzialmente nichilista, in realtà sotto molti aspetti. Il suo è un cinema incentrato molto anche su ragionamenti di natura sociologica, vedi Raw, che è ambientato di fatto in un covo di Camerati, che è un'università che ha anche un campus, insomma, dove gli studenti possono alloggiare, un'università di veterinaria, dove questi ragazzi che nella vita farebbero gli aspiranti veterinari sono dei fascisti mancati, fanno cameratismo, fanno squadrismo senza nessun problema, praticano un classismo estremo e violento, umiliante nei confronti delle reclute, dei cadetti, dei ragazzi appena arrivati, e in questo meraviglioso contesto d'estrema destra, in questo meraviglioso contesto pieno di estremismi, la protagonista del film scopre la sua sessualità abbinandola e di fatto rovinando questo momento cruciale della sua crescita, addizionando la scoperta della sessualità a due fattori non da poco, cioè la scoperta del suo cannibalismo, che è un fattore genetico, si scopre, ereditario, che condivide con la sorella e con la mamma, che la porta di fatto ad associare immediatamente da ragazzina che sta sperimentando nello stesso momento la sessualità e il cannibalismo, la necessità di nutrirsi in un determinato modo, confondere le due cose di fatto, associando al mangiare ad esempio un dito, che c'è anche in Bones and All questa cosa, una sorta di piacere erotico, se la vogliamo mettere in questi termini, e l'associazione tra cannibalismo e sessualità in Dugourneau è legata, sempre in virtù del suo nichilismo profondo e convinto, a una descrizione allegorica che lei fa, perché nell'interpretazione che facemmo di Raw, lei subisce allegoricamente parlando un atto di revenge porn da parte del suo pseudo boyfriend, del ragazzo con cui scopa, insomma, ragazzo bisessuale, il suo compagno di stanza. E lì c'è un discorso molto chiaro sulla vendetta pornografica, dove però la pornografia lì è espressa attraverso un video gore in cui lei, insomma, mangiucchia in preda a un'estasi dei pezzetti di cadavere nell'obitorio della scuola. Quindi le differenze tra questi due autori sono sostanziali rispetto al tema del cannibalismo, ma le differenze principalmente risiedono nel loro animo. Da una parte l'ottimismo di Luca Guadagnino nei confronti del genere umano: in un mondo sbagliato i personaggi trovano una propria dimensione di giustizia e spesso ne escono vincitori, in Bones and All via di mezzo. Dall'altro lato, Dugourneau e il suo nichilismo più totale ci raccontano delle conseguenze drastiche della diversità. Che ste.
Orbene, questo era Ossi e tutto, ma in realtà era tutta la era questa, diciamo, piccola introduzione a tutta la filmografia del gran maestro del cinema della Sicilia e dell'erotismo moderni, che appunto ci sta per far vibrare gli animi con Sfidieri, appunto, in uscita il 24 di aprile. Noi ringraziamo ovviamente tutti i paguri che ci hanno seguito e che si sono interessati alle parole che hai detto, principalmente tu, vabbè, sul maestro di Palermo. Quindi niente, andate al cinema, viva Luca Guadagnino, viva il clacson che ha appena suonato. Non vi vedete i trailer di Challengers, anche perché tra 12 giorni uscirà, o se li volete vedere, come hai detto anche tu, Giuseppe, non ci fate troppo caso e non fatevi troppo fuorviare dal fatto che cercano di venderveli. Viva il Napoli, viva Luca Guadagnino. E niente, ci vediamo ad una prossima puntata, magari dove vi parleremo proprio di Sfidieri, anche ad una prossima monografia di Luca Guadagnino, magari fra qualche anno, quando potremo fare come Checco Zalone e dire: ah, e qui la situazione cambia. Per il resto, noi ci aggiorniamo. Buonasera. Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast.
Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione. Ed è qui che entri in gioco tu, che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.